l'opportunità di parlare di un libro, ma parlare di un argomento particolare, che è il mondo del calcio. E ancora una volta riusciamo a parlare del mondo del calcio elevandoci un pochino, perché il mondo del calcio è per molti, da troppi anni purtroppo, un qualcosa che è un contenitore che è afferrato prevalentemente dal mondo maschile e prevalentemente dal mondo maschile che se lo sente dentro come un fuoco che arde e che quindi spesso esce dagli argini e va in campi dove non dovrebbe andare. In realtà te ci racconti, e non è la prima volta che lo fai, il mondo del calcio, che è il mondo del calcio fatto di passioni, fatto d'amicizia, e ci racconti quello che è il grande segreto di questo sport. E lo fai con delicatezza, ma lo fai anche andando a raccontarci in realtà la storia del calcio, perché pochi sanno che, o pochi sanno, molti invece sanno, ma insomma, ogni tanto ci rinfreschiamo il perché del come è nato il calcio, dove è nato e come si è poi allargato in giro per il mondo. Perché il calcio è nato in Inghilterra, è uno dei primi, insieme al ciclismo, è uno dei primi sport popolari, cioè sport di massa popolari, e nasce in Inghilterra perché i college aristocratici si iniziano a riempire di figli, di rampolle della nobiltà mercantile, e quindi non basta più solo tirar di scherma o far canottaggio, ma abbiamo bisogno di campi più grandi, spazi più grandi per far giocare questi ragazzi. Il rugby è bello e divertente, ma il calcio lo è ancora di più. E quindi lo sport si inizia a diffondere, inizia ad allargarsi. Poi, come tutti gli sport, alla fine dell'Ottocento viene raccolto dalla politica, perché, questo va detto, il calcio è il calcio, ma anche il ciclismo, ma il calcio in prevalenza, uno degli sport popolari che sono stati utilizzati proprio per contenere le masse, le nuove masse operaie. Quando al termine della rivoluzione industriale inglese, e quindi l'Ottocento britannico, l'esplosione dell'industrializzazione britannica, cosa succede? Che per la prima volta gli uomini hanno 10 ore di lavoro, 8 ore dormono, e le altre 8 ore cosa fanno? Le altre 6 ore vanno al pub, parlano, si incontrano con le persone, discutono, e arrivano le idee socialiste, iniziano a discutere dei loro diritti, iniziano a discutere dei padroni, iniziano a discutere di quello che è il mondo nel quale vivono. E quindi c'è necessità anche di controllare quel mondo. E quindi cosa succede? Succede che soprattutto i grandi industriali iniziano a dare lo sport popolare ai propri operai. E abbiamo anche esempi a Lucca, per esempio il campo Henderson, che è a Lucca, è una derivazione proprio della proprietà della Cantoni, che dà ai propri operai un luogo dove poter fare sport tutti insieme. E lo sport diventa una sorta di equilibratore, diventa una sorta di luogo nel quale gli istinti, nel quale anche la forza, la cattiveria riescono ad essere contenuti, perché vengono rilasciati e vengono contenuti. Sport popolari come il calcio e il ciclismo, che poi nel Novecento diventano gli sport di massa che vengono controllati politicamente, quindi gli sport di massa che vengono controllati dai diversi regimi. Basti pensare e ricordare le Olimpiadi del 36 a Berlino, che sono le Olimpiadi per eccellenza dove la politica si appropria di quegli sport. Il calcio, come dicevo, viene esportato nel mondo dagli inglesi. E lo esportano, i primi che lo portano fuori sono quelli che lavorano nei mercantili, quelli che sono sulle navi. Tant'è vero che in Italia, dove arriva, una delle prime città è Genova, e una delle prime società che nascono è la società Genoa, perché appunto è una derivazione inglese. E chi è che può portare il calcio in provincia di Lucca? Chi è che può portare il calcio a Barga nello specifico? Chi in realtà lassù, in Inghilterra e Scozia, giocava a calcio. Quindi quando Johnny Moscardini arriva, porta dietro un calcio che ovviamente era già conosciuto, già si giocava, ma non certo si giocava a quei livelli, o comunque si incominciò di imparare a giocare a pallone con chi sapeva e con chi aveva imparato a conoscerlo bene, con appunto Johnny Moscardini. Anche perché è veramente uno sport popolare, perché se voi ci pensate bene è uno sport semplicissimo, basta un campo e un pallone. Poi il resto delle porte si inventano, possono anche essere semi-immaginarie, ma di fatto questo è l'ambito nel quale si crea e si sviluppa il mondo del calcio. Ed è uno sport, lo sentiamo leggendolo, vivendolo, è uno sport che raccoglie l'antichità e la mitologia, perché ci sono ancora dei miti nel mondo del calcio. Voi pensate soltanto a chi è Platini per la Juventus o Antonioni per la Fiorentina o Maradona per i napoletani, per rimanere in Italia, ma se andiamo in Inghilterra, se andiamo in Francia, ci sono questi grandissimi miti del calcio che sono proprio miti. Miti che raccolgono la fantasia, raccolgono l'immaginazione, e raccolgono la fantasia e l'immaginazione non solo dei bambini, cioè del bambino di 8 anni, 9 anni, 10 anni che corre in un prato dietro a un pallone e si immagina di diventare quel campione che vede in televisione o che segue attraverso Sky o quant'altro. Ora, purtroppo anche lì, nel grande, immenso, devastante trionfo del consumismo, abbiamo perso buona parte proprio dell'epica, della passione, anche se vogliamo culturale, del mondo del calcio. Oggi insomma, tutti comprano tutti, quindi la mattina ti appassioni a un giocatore, la mattina dopo gioca in un'altra squadra. Quindi abbiamo un po' perso anche quell'elemento mitologico del calcio, però ce l'abbiamo e rimane nei campetti di provincia. E rimane nei campetti di provincia dove ci sono delle persone che lo seguono con grande passione. E questa storia è una storia di passione. Tra l'altro vorrei partire dalla copertina, perché la copertina è un'elaborazione di uno schizzo di Paolo, è stata realizzata da una ragazza, ora fa il Damse, ma è dell'Istituto d'Arte di Lucca, e questa era proprio la bozza iniziale che Paolo mi aveva dato. Io gliel'ho mandata e ho detto: guarda, bisogna vedere fondamentalmente tre cose della copertina, perlomeno Paolo aveva chiesto questo, Varga, e quindi che fosse riconosciuta Varga in maniera netta, precisa, due giocatori di spalle, il numero 9 e il numero 10, poi chiederemo perché il numero 9 e il numero 10, e poi, se guardate bene, c'è la passione, ci sono le montagne. A me piace pensare alla Pania come la Pania che la vedevano, come la vedevano i Ligurapuani che sono arrivati qua, che si sono installati, quindi parliamo di 2200 anni fa, che osservavano il monte Pan, perché Pan era la loro massima divinità, quindi la Pania era il luogo ancestrale di vicinanza con, appunto, con le divinità. E quindi la copertina dove c'è questa donna sdraiata che evoca molte, molte cose. Allora, io però mi fermo, perché il libro l'hai scritto te, quindi bisogna che qualcuno lo racconti questo libro, soprattutto perché è nato questo libro e la particolarità, perché il libro in realtà è una serie di incontri che avvengono e una serie di presentazioni di protagonisti che avvengono, e ogni volta noi scopriamo insieme al protagonista, che appunto viene presentato, viene incontrato, scopriamo tanti piccoli mondi che poi messi insieme vanno a completare questa magia che è la costruzione di una squadra che poi fa una stagione e che poi arriva in fondo alla stagione. Non possono mancare alcuni archetipi del mondo del calcio. Una delle basi del calcio è il rigore, il calcio di rigore. Cioè, del resto, cioè De Gregori l'ha cantato, il calcio di rigore. Dopo di lui il calcio di rigore è diventato uno dei momenti più belli del calcio, più belli, anche più drammatici. Ma noi, tanti di noi se lo ricorderanno per sempre, il rigore del 94 di Roberto Baggio che l'ha sbagliato. Per dire, se lo ricorderà ovviamente più lui che noi, ma comunque, diciamo, tutti se lo ricordano, e tutti si ricordano più il calcio di rigore sbagliato, però è andato a tirarlo. E quindi questo libro, senza svelare il finale, ha anche questi finali, perché sono le basi, sono le radici appunto del mondo del calcio. Io ho fatto una prefazione, leggetevela, perché è una prefazione dove sono andato a pescare un po' di ricordi, mettendo insieme quella che è la letteratura e la passione di alcuni grandi scrittori, che alcuni grandi scrittori hanno avuto nel mondo del calcio, per il mondo del calcio, senza dimenticare che, per esempio, uno dei grandissimi poeti del Novecento, non solo poeti, ma io mi piace ricordarlo come poeta, era molto appassionato di calcio, era appunto Pasolini, e lui aveva raccolto più e di altri proprio l'elemento popolare che univa il popolo intorno a questo sport. Allora Paolo, come nasce questo libro? Cioè, da dove arriva? Qual è la storia, la scintilla che ti ha fatto partire?